File 28, pagina 203. Il 18enne romano Mario Carucci, sergente paracadutista, membro della banda Ossicini, aderente al movimento dei cattolici comunisti, partito dalla sinistra cristiana dopo la liberazione, partecipò alla battaglia di Colle San Marco, Ascoli Piceno, del 3 ottobre 1943, con la brigata partigiana Piceni. Accerchiato da tutte le parti senza recedere di un palmo, azionando una mitragliatrice, coprì e permise lo sganciamento dei propri uomini, dalla motivazione della medaglia d'argento alla memoria, uccidendo nel contempo due soldati tedeschi. Solo dopo aver esaurito le munizioni si arrese. Fu consegnato ai repubblichini, che lo condussero a Roma per fucilarlo il 22 dicembre. Oltre che tra gli altri caduti del forte, Mario è ricordato al Colle San Marco e in via dell'Argilla, con una memoria apposta dai suoi compagni di lotta. Antonio Bussi, più noto come Totò, è ricordato da un'epigrafe posta in via di Campo Marzio, dove abitava e da dove uscì dopo essere stato arrestato su delazione. Antonio, comunista del PC, che aveva il compito di ricevere e distribuire le copie dell'unità clandestina, venne sottoposto in carcere a durissimi interrogatori, ma non rivelò alcuna informazione sulla organizzazione partigiana. Esasperato dal suo atteggiamento, il comando nazista comunicò che il 7 marzo, per atti di violenza, sono stati condannati a morte e fucilati 9 partigiani. In realtà, quel giorno furono 10 i patrioti fucilati, tra i quali appunto il Bussi. Agostino Basili, contadino e partigiano del nucleo Mandela Vicovaro, venne arrestato il 10 ottobre 1943 durante un rastrellamento effettuato da una pattuglia tedesca presso il cimitero di Rocca Giovine. Il parroco del paese convinse il comando tedesco di non procedere all'esecuzione ordinata contro Agostino, con il pretesto che Agostino era di Rocca Giovine. Così Basili venne trasferito a Mandela, ove rimase per 12 giorni, per essere poi trasferito a Regina Coeli. Venne fucilato il 26 novembre. Mandela lo ricorda tra i suoi caduti. Ottavio Cirulli, originario di Cerignola, Foggia, sposato e padre di 4 figli ed uno in attesa, era un artigiano che nel suo laboratorio in Prati fabbricava scarpe e cappelli su misura. Da via Ostia 40 al Trionfale si era trasferito in via di Donna Olimpia 5. Egli era un cattolico comunista, con un lungo passato da antifascista. Fu costretto all'esilio volontario in Russia e al 25 aprile aderì a Bandiera Rossa, collaborando con il gruppo Malatesta Jacopini al Trionfale, che sappiamo essere particolarmente impegnato nell'ospitalità ai soldati sbandati e a civili stranieri, oltre che nel nascondere viveri destinati ai compagni alla macchia. Il 6 dicembre Ottavio partecipò alla distribuzione di volantini antifascisti all'uscita dei cinema, sfuggendo più volte alla cattura. Racconta la figlia Maria. Una sera di dicembre Ottavio non ritorna a casa. Il mattino dopo la moglie viene a sapere che è stato arrestato la mattina precedente prima di entrare nella bottega. In realtà egli venne arrestato l'11 dicembre per opera del delatore Ubaldo Cipolla, in casa di Enzio Malatesta, in piazza Cairoli. Rinchiuso a Regina Coeli, terzo braccio tedesco, il 24 gennaio fu condannato a morte dal tribunale tedesco e fucilato il 2 febbraio, giorno in cui vennero uccisi altri 10 patrioti. Proprio il 2 febbraio la giovane figlia Maria, di 14 anni, va come al solito a Regina Coeli, ma ritorna indietro il pacco. Io poi guardavo dentro ai panni sporchi, e tanti erano sporchi di sangue. Io, per non farli vedere a mia madre, li buttavo là dentro le chiavichette dei marciapiedi, così mettevo quell'altri che non erano col sangue. Quel giorno la guardia carceraria, consegnando il pacco, dice a Maria che Ottavio non è più in carcere, che forse è stato deportato. Il giorno appresso, mia madre con mio zio e un amico di mio padre vanno a Regina Coeli. Il direttore Carretta dice loro: «Guardi che suo marito l'hanno fucilato stamattina. Se fate in tempo, domani mattina lo vedete pure. Sta al Verano». Solo dopo la liberazione fu individuato il luogo, la fossa comune, dove erano stati gli 11 fucilati del 2 febbraio. E abbiamo visto tutti e 11. Li hanno tirati fuori i partigiani. Gli hanno, mi ricordo, fatto il carro con le bandiere rosse. Mio padre ci aveva ancora una benda nera agli occhi, però lui era quasi intatto. Tra i trucidati ricordati dall'epigrafe cumulativa al forte, ma anche dall'arma presso la Legione Lazio in Piazza del Popolo, vi sono il carabiniere Raffaele Pinto, il vice brigadiere Antonio Pozzi, della stazione della Magliana, entrambi appartenenti al fronte militare clandestino di Roma e arrestati il 23 ottobre 1943. Al Pozzi, sottoposto a torture dai fascisti a Palazzo Braschi, fu promesso di evitare la morte se avesse gridato «Viva Mussolini!». Rispose «Uccidetemi pure, ma ho prestato un solo giuramento e lo manterrò fino alla morte», dai carabinieri nella Resistenza. Condannati a morte dal tribunale germanico, i due carabinieri vennero prelevati da Regina Celi per essere fucilati. Erano le 7 del 9 dicembre. Ma nel primo pomeriggio essi furono ricondotti alla Lungara. Pozzi era eccitato nel raccontare che improvvisamente, un attimo prima di essere fucilati, avevano loro comunicato che l'esecuzione era stata sospesa. Il vice brigadiere era convinto che la sua domanda di arruolamento nella milizia repubblichina, ma una volta rilasciato avrebbe disertato, fosse stata accolta. Ma il 12 dicembre furono portati via, Pozzi. Lo fucilarono così due volte e quest'ordine, di una barbarie inaudita, direi quasi nella storia dei popoli e della corsa a ritroso per raggiungere il livello delle bestie, non trova confronti nei 1000 anni di barbarie, nelle migliaia di atrocità commesse dai tedeschi a Roma. Curatola. Eugenio Messina, lucidatore di mobili originario di Potenza e iscritto al PC, era stato arrestato il 2 dicembre 1942 perché faceva parte del gruppo comunista intellettuali ed operai e denunziato, insieme ad altri sovversivi, il 19/4/43, per organizzazione e propaganda comunista. In entrambi i casi rilasciato, ma nei suoi confronti è stata disposta opportuna vigilanza. Chiamato alle armi il 3 settembre 1943 ed assegnato alla Compagnia Sanità di Anagni, Frosinone, con l'8 settembre ritornò clandestinamente a Roma, sia per ragioni familiari e sia per riprendere i contatti con i compagni, malgrado fosse schedato e ricercato. Venne così arrestato insieme al cognato Antonio Fusillo, nella sua abitazione di via Dacia 24. Nel verbale di polizia si legge: «Nel loro domicilio furono rinvenute 3 bombe a mano, un blocchetto di tagliandi per oblazione a favore del Partito Comunista Italiano, una copia del giornale Unità. Proseguono le indagini. Ad Eugenio e ad Antonio in effetti sequestrarono anche una pistola Beretta e un pugnale della MVSN che furono depositate al centro di raccolta delle armi di via Etruria. Non si conosce dei due l'itinerario di detenzione, però è accertato che la questura li denunciò al tribunale militare tedesco di via Lucullo. Eugenio venne fucilato al forte il 4 marzo, mentre il cognato scontò una pena detentiva. Ad esecuzione avvenuta, il fratello Alessandro fece istanza alle autorità di polizia che inoltrarono la domanda al tribunale germanico, giacché la famiglia reclama il cappotto, la giacca e le scarpe, che gli vennero tolti prima dell'esecuzione. Un mix tra desiderio di avere gli oggetti personali e la necessità, in quell'inverno particolarmente duro, di disporre degli indumenti. Riccardo Di Giuseppe, elettricista di Vicovaro, segretario della sezione del Partito Repubblicano, arrestato nel 25 per incitamento all'odio di classe, confinato, espatriò più volte in Francia. Nel 1937 divenne ufficiale del genio nelle formazioni antifranchiste in Spagna. Arrestato e confinato a Castiglion Castelmarino, fuggì l'8 agosto 1943 per tornare a Vicovaro. Segnalato per la sua fede antifascista, anzi per rappresentare il riferimento politico e organizzativo della zona Mandela-Vicovaro, Riccardo venne arrestato il 10 ottobre 1943 nella piazza principale di Vicovaro e trasferito 2 giorni dopo a Regina Celi. Il 28 novembre, presso l'albergo Flora, sede del tribunale tedesco, subì un processo lampo che culminò nella sentenza di morte, eseguita al forte il 22 dicembre. Riccardo, che aveva combattuto, come detto, nelle brigate internazionali in Spagna, è ricordato a Vicovaro nello stesso luogo, piazza I. Belardi, ove si esalta la figura di un concittadino, combattente sul fronte dell'Ebro in difesa della civiltà romana e cristiana. Scrive Corvisieri: «Sfortunato in misura eccezionale fu un piccolo gruppo, quello organizzato da Di Pietro Bartolomeo presso la sua azienda agricola di Isola Farnese. Dopo aver combattuto la Cecchignola e all'Aventino nella difesa di Roma e dopo aver compiuto variazioni di sabotaggio nelle zone attraversate dalla via Cassia, la banda fu scompaginata dalle SS in seguito a una delazione. Infatti, Bartolomeo Di Pietro aveva trasformato la sua azienda agricola Vaccareccia di Isola Farnese in un centro d'attività antifascista per aver accolto militari sbandati, dato rifugio ai ricercati antifascisti. Oltre all'accoglienza, partecipò ad attività di sabotaggio dei gruppi partigiani di Isola e della Storta, stringendo contatto con i gruppi del fronte militare clandestino di Roma, del capitano Enrico De Simone. Insieme ai suoi compagni, cadde in un tragico agguato, per opera di alcuni delatori che erano suoi ospiti alla fattoria. Dopo la sua cattura, la Vaccareccia venne saccheggiata. In via Tasso subì indicibili sevizie. Ormai agonizzante, venne trasferito al terzo braccio di Regina Celi, cella 381, e messo a confronto con il De Simone, ma morì poche ore dopo, era la notte del 29 gennaio 1944. Assistito dai compagni di cella, ai quali disse di morire tranquillo, perché malgrado gli atroci supplizi aveva mantenuto il silenzio. Anche gli altri sei compagni di Bartolomeo vennero arrestati. Insieme al fratello Alfredo, Mario Capecci, meccanico e aderente al Movimento Comunista d'Italia, con l'insidia era catturato dal nemico, dalla motivazione della medaglia di bronzo, il 29 dicembre e dopo la detenzione alla Lungara, fucilato con altri compagni il 31 gennaio. Concetto Fioravanti, di Trevi nel Lazio, era anch'egli meccanico iscritto al Movimento Comunista d'Italia. Fu arrestato il 28 dicembre per detenzione di armi e fucilato il 7 marzo insieme al compagno di lotta Mario Michelli, manovale originario di Carbognano nel Viterbese e comunista del Movimento Comunista d'Italia. Gli altri patrioti di Isola Farnese, Olivio Dominici, Angelo Petrelli e Alfredo Capecci, subirono un destino diverso, furono deportati in Germania. Salvatore Fagiolo, patriota di Albano Laziale, appartenente alla banda Castelli Romani, venne arrestato dall'SS a Castel Gandolfo. Qualche giorno prima aveva fermato e minacciato con la pistola un militare tedesco che lo riconobbe. 10 gennaio. Speriamo che Salvatore Fagiolo resista alle torture e non parli. Se parlasse, tutto il nostro lavoro verrebbe compromesso. È straziante però pensare che questo nostro compagno, ancora nel fiore della vita, si trovi in balia dei bestiali militi delle SS, mentre noi respiriamo a pieni polmoni l'aria libera. Giuseppe Levi Cavaglione, comandante della banda Castelli Romani. Trasferito a Regina Celi, Fagiolo venne processato dal tribunale tedesco e condannato a morte il 14 aprile. Senza che i tedeschi siano riusciti né con le sevizie né con le promesse della libertà a farlo parlare. Levi Cavaglione. La sua esecuzione avvenne l'8 maggio, insieme a Virgilio Tagliaferri. Gino Rossi, detto Bixio, era tenente colonnello dell'esercito. Dopo l'8 settembre, pur non essendo comunista, aderì al Movimento Comunista d'Italia, nel cui ambito erano confluite varie componenti ideologiche, e riuscì ad organizzare sul Monte Circeo un consistente gruppo partigiano, formato da ex militari italiani. Collaborò con gli alleati per l'occupazione della provincia di Littoria e dell'Abruzzo, dopo un possibile sbarco alleato a sud di Terracina. Tentò anche un piano per l'organizzazione di un centro operativo di resistenza a Borgo Vodice nell'Agro Pontino, senza ottenere risultati. Venne arrestato ad Albano Laziale ai primi di novembre, mentre si stava recando a Roma per un incontro con Enzio Malatesta. Condannato a morte dai tedeschi, prima di essere fucilato la mattina del 2 febbraio, il detenuto ha chiesto ed ottenuto di poter scrivere ai suoi congiunti una lettera che è stata rimessa al Ministero dell'Interno per la censura. al plotone della PAI che lo stava fucilando, disse: «Mi addolora solo che siate voi italiani e non i tedeschi a fucilarmi». Enrico De Simone, ufficiale di cavalleria ed esponente del fronte militare clandestino di Roma, con il compito di comandante di un gruppo di partigiani jugoslavi ex prigionieri, venne arrestato il 14 dicembre in piazza del Pantheon, mentre era in procinto di incontrarsi con un componente della sua formazione, e fu trasportato a Via Tasso, dove venne torturato. Ridotto in penose condizioni, venne portato a Regina Coeli, terzo braccio. La mattina della fucilazione, 31 gennaio, NDR, lo prelevarono dall'infermeria, lo picchiano e lo portano via a viva forza, fra il terrore degli astanti. Perrone Capano. Il presidente della commissione visitatrice di assistenza ai carcerati aveva segnalato il caso alla Santa Sede per sottrarre il De Simone alla morte, ma l'iniziativa non ebbe seguito. Antonio Lalli, comunista del PC, condannato a morte, venne fucilato il 4 marzo. Quattro giorni dopo, agenti del reparto speciale di polizia Banda Koch irrompono in via Tortona 4 all'Appio, abitazione di Ersilia Carucci, moglie di Antonio. I militi auspicavano di trovare in casa dei documenti sull'attività partigiana di Lalli e dei suoi compagni di lotta. Il carabiniere reggino Fortunato Caccamo, della Legione Carabinieri Lazio, in servizio alla stazione Termini, partecipò alla difesa di Roma e sfuggì alla massiccia deportazione dei carabinieri di Roma, dandosi alla macchia. Il 10 ottobre si unì alla banda del generale Filippo Caruso. Egli, con il nome di battaglia Tito, ebbe il compito di tenere i collegamenti tra i suoi compagni e la formazione di Costanzo Ebat. Fu arrestato dalle SS in piazza Bologna il 7 aprile, mentre trasportava importanti documenti. Dopo essere stato 37 giorni in via Tasso, fu trasferito a Regina Coeli e il 9 maggio condannato dal tribunale tedesco. Fu fucilato il 3 giugno con altri 5 patrioti, tra i quali Ebat e De Martis, da un plotone della PAI. Fortunato Caccamo è medaglia d'oro al valor militare alla memoria. A lui è dedicata una stazione dei carabinieri in via Britannia. Il suo nome è sotto gli occhi di migliaia di automobilisti, la maggioranza dei quali ignora la sua gloriosa esistenza. Presso il Museo Storico della Liberazione sono conservate alcune pagine del diario del tenente pilota Mario De Martis, fucilato con Caccamo il 3 giugno. Fatto prigioniero dai tedeschi il 10 settembre, riuscì ad evadere e ad unirsi a Montezemolo come aiutante nella banda di Franco Felice Napoli, con compiti di sabotatore e distributore di materiale. In seguito ad una delazione, fu catturato dalla Gestapo in Piazza della Libertà il 28 marzo. Conobbe via Tasso, dove fu tenuto per 2 giorni in una vasca da bagno con le mani legate. Fu trasferito a Regina Coeli il 23 aprile. Processato anch'egli il 9 maggio dal tribunale tedesco, fu fucilato il 3 giugno. Come vedremo, egli e 5 compagni sono state le ultime vittime dell'occupazione nazista. Costanzo Ebat, tenente colonnello d'artiglieria di 33 anni, dopo l'armistizio entrò a far parte del fronte militare clandestino di Roma, Banda Napoli, con il compito di curare l'organizzazione e la propaganda. Nell'ultimo periodo la sua attività era quella di studiare la dislocazione delle forze germaniche nella zona di Civitavecchia. Fu arrestato il 30 marzo per opera della spia Quirino Neri, infiltratasi nel gruppo, e conobbe la prigionia in via Tasso. Ripetutamente interrogato e seviziato da Erich Priebke per 15 giorni consecutivi con le mani legate dietro la schiena, non fece trapelare nulla riguardo al fronte. Fu trasferito a Regina Coeli il 4 maggio. Qui gli fu diagnosticata una enterocolite amebica, mentre invece era in coma a causa delle frustate, di 3 costole fratturate e dell'emorragia interna. Processato insieme a De Martis e Caccamo il 9 maggio, venne ucciso il 3 giugno. Come scrive Augusto Pompeo, insieme ai citati Caccamo, De Martis e Ebat, devono essere ricordati come martiri della vigilia altri 3 partigiani. Giovanni Lupis, guardia di pubblica sicurezza, originario di Reggio Calabria. Emilio Scaglia, nato ad Antrona, Verbano Cusio Ossola, era un milite della PAI e membro della Banda Napoli, del fronte militare clandestino di Roma. Venne arrestato dalle SS in piazza dell'Esedra il 23 marzo per attività comunista. Così scrisse alla mamma 2 giorni prima di morire: «Muoio con ingiustizia. A Roma riposeranno le mie ossa. Questa città è stata quella delle mie sofferenze e la mia tomba». Era stato rinchiuso in via Tasso e trasferito a Regina Coeli il 23 aprile, il 9 maggio processato e condannato a morte. La caserma della polizia stradale di Domodossola è intitolata al poliziotto 21enne. Pagina 210.